Buonasera, buonasera a tutti, bentornati, buon inizio settimana, come scrive qualcuno di voi. Ed eccoci al terzo appuntamento del nostro alfabeto persiano. Lo sapete tutti, ovviamente questa sera il tema della serata, la parola è pestè, pistacchio, quindi è qualcosa di tipicamente iraniano, molto iraniano, anzi uno dei simboli, uno dei prodotti simbolo dell'Iran, una delle cose che sicuramente tutti noi amiamo dell'Iran. Tra un minuto vorrei veramente salutare tutti gli amici che sono collegati, che sono anche questa sera tantissimi, grazie veramente. Antonella, che come sempre dice il popolo di Dirusa, questo è sempre insomma un augurio molto incoraggiante. Francesco, salve, buon inizio settimana a tutti, grazie Francesco anche a te. Jacopo, buonasera a tutti, il gatto nero, buonasera a tutti quanti. Daniela, evviva Astonello del Pistacchio, grazie, questa è un'associazione che mi piace molto. Buonasera cari amici, buonasera a te Daniela, grazie. Questo saluto, Antonella, anche a te, buonasera a tutti. Antonella Migliare, troppo bella la sigla. Grazie ancora, buonasera Giuliana. Vera Bardi, Antonella, lo stavo pensando anch'io, cosa della sigla o del pistacchio? Non lo so, scherzo ovviamente. Marco, buonasera a te, buonasera Francesco, buonasera Gaudia, Maria Teresa, Marianna, Angela, Abulassano. Veramente un saluto a tutti. Credo che insomma non vi sfugga, Francesco dice, sarà una bellissima serata garantita al pistacchio, grazie, grazie Francesco. Credo non vi sfugga anche da questo inizio, forse un po' meno brillante del solito, un tono volutamente insomma un po' contenuto, questo perché credo che molti di voi abbiano saputo della notizia, una notizia brutta, cioè quella della morte dell'ex direttore dell'Istituto Culturale dell'Iran qui a Roma, Akbar Gholi. Una morte improvvisa, è morto venerdì o sabato, adesso non ricordo perché veramente sono state giornate molto, molto particolari. Akbar Gholi è stato per 3 volte direttore dell'Istituto Culturale dell'Iran qui a Roma, una persona che veramente in tanti abbiamo conosciuto, apprezzato, stimato e a cui abbiamo voluto e direi vogliamo ancora tutti molto bene. È stata una fine improvvisa, assolutamente imprevista, imprevedibile e devo dire che siamo, chi lo conosce, siamo rimasti tutti molto scossi da questo. Io volevo cominciare appunto con un ricordo, con un suo ricordo. Questa è una foto. Chi non lo conoscesse, Akbar Gholi era la persona lì al centro di questa foto. Eravamo con il professor Rossi e con tante altre persone 2 anni fa, questo 2 anni fa, quindi prima che arrivasse questa tempesta veramente che ci ha travolto della pandemia. Questa era la presentazione a Roma di Viaggio in direzione 270 gradi, tra l'altro con l'amico Michele Marelli, con Derran, l'autore che era venuto apposta dall'Iran. Una giornata molto, molto intensa, una giornata, un incontro molto, molto partecipato e molto, molto importante. Tra l'altro, Akbar Gholi era stato uno dei promotori di quel lavoro di traduzione, quindi era un lavoro che lui sentiva molto, a cui aveva tenuto, che aveva sostenuto. Aveva terminato la sua missione proprio come dire, all'imminenza dello scoppio della pandemia. Questa è una sua foto più recente, come potete vedere, una persona giovane, ancora giovane, ancora piena nel pieno della propria attività, che dire, probabilmente è stato un infarto. Vorrei ricordare soltanto, ecco, insomma, una persona anche molto gentile, siccome non ce ne sono tante di persone gentili, una persona che aveva un suo ruolo, anche un ruolo di potere, possiamo dire, insomma, perché comunque era una responsabilità istituzionale, una persona che non faceva mai pesare questo ruolo, una persona che aveva imparato la nostra lingua, che amava l'Italia, che amava il nostro paese, la nostra cultura. L'ultima volta che l'ho visto di persona è stato nel febbraio del 2020, eravamo andati, loro mi avevano proposto, hanno scelto me per andare a parlare in una scuola di Casal Palocco. Chi sta a Roma sa che Casal Palocco è un quartiere che sta vicino al mare, quindi insomma non è proprio centrale. Eravamo andati insieme all'amico Mohsen Yazdani, che tra l'altro in questo momento è a Teheran, proprio perché per essere vicino alla famiglia. Tra l'altro lui era amico fraterno di Colì, quindi erano, lui stesso mi ha detto: ho perso un fratello, quindi morte improvvisa, probabilmente di infarto, aveva poco più di 50 anni, voglio ricordare, reduce della guerra imposta, reso invalido da quella guerra, con un problema familiare molto grave negli ultimi anni, aveva riguardato sua moglie, tra l'altro una figlia che studia qui a Roma, in questo momento è tornata a Teheran, un percorso umano, personale, molto, molto, come dire, molto intenso, molto forte. E una persona che però veramente qui era amata da tutti, anche perché era una persona molto, molto spiritosa, anche molto gentile. Io vorrei ricordare soltanto questo episodio, poi vi prometto che cominciamo con la nostra trasmissione. Quel giorno eravamo appunto andati a Casal Palocco, eravamo in auto, Mosen, Akbar Golì, un altro amico dell'istituto di Gora, non ricordo il nome, e me, abbiamo fatto questo incontro, incontriamo questi ragazzi di un'ultima classe di un liceo e dovevano loro prepararsi, diciamo, a simulare un incontro alle Nazioni Unite. Insomma, una cosa interessante. Io, d'altro, ero anche molto onorato di essere stato scelto per parlare insieme a loro, insieme a un addetto politico dell'ambasciata. Insomma, dobbiamo ripartire per Roma, per il centro, diciamo, tornare verso il centro della città, e il navigatore ci faceva degli strani scherzi, per cui per un po' abbiamo continuato a girare in tondo, di fatto, intorno a questa scuola. Ora, gli amici iraniani, anche chi conosce l'Iran, sa che cos'è il dor-dor, cioè è quella pratica che fanno, facevano, che lo facciano ancora i giovani iraniani, cioè quella di una specie di struscio, però fatto con le macchine, in modo che i ragazzi incontrino le ragazze e si scambino poi dei biglietti. Allora, almeno prima si scambiavano i biglietti con i numeri di telefono, era un modo, insomma, così per rimorchiare, diciamo così. A un certo punto, mentre siamo a giro, insomma, quattro persone, diciamo decisamente, insomma, non giovanissime, tutti uomini. A un certo punto, questa persona che era con noi fa: stiamo facendo, dice in persiano, stiamo facendo dor-dor. A quel punto è scoppiata una risata, e allora ricordo che Goli si girò: ah, ma quindi tu pure lo sai che cos'è? Se hai studiato quando sei andato in Iran. Ed era comunque stata una persona incline alla battuta, allo scherzo. Eravamo appena all'inizio della pandemia, e mi ricordo che poi il pranzo è andato avanti leggendo barzellette in persiano che arrivavano dai loro amici, i loro contatti su Telegram. Purtroppo speravamo, tutti noi qui l'abbiamo pensato, abbiamo anche rimpianto, perché comunque quando ci si affeziona poi a qualcuno in istituto, sebbene ovviamente il dottor Amini sia persona validissima e amabile anche lui, Golì è stato tanti anni qui, è stato più riprese, ci sono tante persone che lo conoscono. E questa notizia ci ha abbastanza spiazzato tutti, quindi volevo, mi è sembrato doveroso ricordarlo, mi è sembrato doveroso ricordarlo questa sera, e mi sembra ancora più doveroso fare di tutto per ricordarlo in futuro. Ecco, questa è l'immagine con cui mi piacerebbe ricordarlo, mi piacerebbe ricordare così, la sua amicizia, la sua gentilezza e la sua grande disponibilità anche a collaborare. Ovviamente un saluto, un saluto, scusate anche la commozione, ma un saluto veramente caro alla sua famiglia e a tutti quelli che in qualche modo lo hanno conosciuto. Bene. Sì, una grande perdita, è vero, hai ragione Mario, è una grave perdita, perché è una persona valida, perché è una persona che amava il suo lavoro, perché è una persona di cultura, e ripeto, perché è una persona gentile. Non sono tante le persone gentili. Allora, cari amici, scusate questo doveroso, però ci tenevo davvero, non avrei potuto, come dire, non dedicargli almeno un pensiero, per quello che ovviamente può rappresentare. Bene, allora io questa sera, sì, hai ragione, ho fatto bene a ricordarlo, perché era una persona veramente amabile e competente. Noi abbiamo fatto veramente tante cose con lui, e e se posso dire, l'abbiamo fatta sempre col sorriso, cioè sempre con una persona che era attenta agli altri. E vedo che tante persone stanno mandando messaggi, lo ricordano, sono tutti sorpresi, sono tutti anche spiazzati e addolorati, perché veramente è stata una bella persona. È così, è quello che possiamo dire oggi. Dunque, io ho detto, vi ho anticipato, questa sera ci sarà anche Davud Abbasi. In realtà Davud non può partecipare per motivo di lavoro, ma ha garantito la sua presenza con la sua proposta, cioè una proposta che è una proposta di premio. Torniamo un po' alle cose anche un po', se vogliamo, un po' leggere, dobbiamo anche per guardare un po' oltre. E questa sera noi parleremo, come sapete, di pistacchio. Avete scelto voi questa parola, questo argomento, quindi parleremo di pistacchio. Parlerò io anche di alcuni spunti, di alcune cose che sono venute, diciamo, l'idea di creare questa diretta. Giocheremo, perché abbiamo detto che avremmo giocato, e questa sera giocheremo con un premio speciale, cioè chi vincerà, il vincitore vincerà 1 chilo di pistacchi iraniani che saranno messi a disposizione da Persia Viaggi, dal settore prodotti di Persia Viaggi. Quindi chi vincerà dovrà dare poi un suo indirizzo postale, non basta la mail, mi contattate, mi scrivete, ma dovete dare un posto in cui poi fisicamente questi pistacchi non li possiamo mandare. E non è proprio facilissimo come le altre volte, cioè non sarà solo una questione di fortuna. Io intanto vi faccio anche vedere qui al volo la pagina, appunto, in cui c'è il prodotto di cui parliamo, che è pistacchio iraniano. Chi lo conosce sa quanto sia buono, quanto sia speciale. In questo caso è un prodotto di qualità. Qui c'è scritto ordinazione mia 10 kg. Noi in realtà per questo premio, per questo gioco, lo faremo. Anche faremo 1 chilo soltanto, quindi giocate e riceverete il premio. Però non si gioca semplicemente con gioco con di Rus, ma dovrete risolvere prima un quesito. Il quesito è molto semplice, nel senso che il quiz è questo: quale dinastia o popolo della storia dell'Iran era associato al consumo del pistacchio? Safavidi, Achemenidi, Sasanidi, Medi? Allora, voi avete tutto il tempo che volete per fare anche le vostre ricerche, cercate di non imbrogliare troppo, cercate bene. La vostra risposta, quella che pensate che per voi è la risposta corretta, la dovete mettere come hashtag, come commento. Quindi non più gioco con di Rus, ma dovete mettere hashtag Safavidi, hashtag o hashtag Achemenidi, o hashtag Sasanidi o hashtag Meri. Non ci provate a metterli tutti, perché non vale, ovviamente il sistema vi blocca e non potete, quindi ne potete mettere una a testa. Allora, pensateci, cercate per ripensateci, adesso magari se volete ascoltate anche un po' l'inizio di questa conversazione, di questa presentazione che io ho fatto, e alla fine giocheremo e tireremo a sorte alla fine della trasmissione, e il vincitore vincerà, o la vincitrice vincerà un chilo di pistacchi iraniani buonissimi. Adoro i pistacchi, il mese prossimo sarò a Roma e ne comprerò ancora. Sì, ma ecco, magari stasera vinci e ce ne avrai comunque 1 chilo in più. Grazie Antonella anche del messaggio, Resa e tutti. Allora, cominciamo un po' la nostra discussione, ecco, così il nostro viaggio anche all'interno un po' del pistacchio. Allora, cominciamo dalla parola, un etimo scoppiettante ho messo io, perché come tante parole che nella nostra lingua, pistacchio in realtà è un etimo onomatopeico, cioè deriva dal nome, voi sapete, il pistacchio quando si apre, il pistacchio quando si rompe, no? Quando lo sgusciamo, fa un rumore molto secco, tac, tac. E quindi, a quanto pare, sembra che appunto l'origine del nome derivi proprio da questo, cioè pistac, come fa il guscio quando si apre all'improvviso. Pronotopea ha dato in persiano peste, è la parola che voi avete scelto, da cui attraverso il greco pistachion, il latino pistacia, nome scientifico pistacia vera, e da lì l'italiano pistacchio, lo spagnolo e l'inglese pistacio, il francese pistacher, credo, non conosco il francese, il tedesco pistazie, però l'arabo, questo è molto interessante, gli amici siciliani potranno dare conferma, non ha la P, come sapete, e la trasforma in F, così anche il pestè diventa fustuc, che dà in siciliano fastuca. Adesso so, ci sono amici siciliani all'ascolto, possono confermare che sia questa. Quindi è interessante vedere come spesso, no, poi anche i dialetti rivelino molti aspetti delle parole, di parole anche antichissime, di parole che magari non sappiamo esattamente come siano venute poi fuori. Allora, e questo appunto è, partiamo dal nome, che insomma, come sempre in queste trasmissioni, cominciamo proprio dalla parola, da quello che vuol dire la parola, da dove deriva. La proprietà, qui adesso non facciamo una lezione di alimentare, di scienza dell'alimentare, però ha portatore di 562 calorie ogni 1000 grammi, facile da trasportare a lunga conservazione, questo è anche uno dei motivi per cui spesso quando poi andiamo in viaggio, no, ne portiamo tanti, perché si mantengono molto bene i pistacchi. All'82% sono lipidi, al 12% da proteine, 5% carboidrati, ricco di calcio, ferro, fosforo, magnesio, potassio e diverse vitamine A, B1, B2, eccetera, e tutto questo poi insomma, è una cosa che fa bene, diciamo, il pistacchio è la frutta secca, sicuramente è uno di quelli più salutari. Oh, questa è una cosa molto particolare, io l'avevo messa nota anche in un libro che avevo fatto, cioè in un certo senso questa pianta, la pianta del pistacchio, tra l'altro è una bella pianta, guardate qua il fiore pure, fa comunque, è bello anche a vedersi, è però è un po' strana, cioè nel senso che il pistacchio ha una virtù che può diventare anche un problema, un inconveniente, perché la pianta può durare tantissimo, anche 300 anni, però ha uno sviluppo molto lento, cioè i suoi prodotti, i suoi frutti arrivano soltanto a 10 anni dal suo innesto, ma in alcuni casi arrivano anche più tardi, cioè tu magari capita che chi decida di coltivare a pistacchio un terreno, non veda direttamente il prodotto del suo lavoro, del suo investimento, potremmo dire, ma che lo vedano i suoi figli, che lo vedano i nipoti soprattutto, perché ha questa particolarità, cioè prima di 10 anni è sicuro che non dà frutti. Allora, questo a me è una cosa, insomma, abbastanza particolare, ma in un certo senso ricorda anche un po' alcuni passaggi della storia iraniana, no, potremmo anche prendere come metafora, ovviamente, insomma, come diceva qualcuno, tutto è metafora e simbolo. Però, veramente, se pensiamo ad alcuni passaggi della storia iraniana, anche recente, oggettivamente questo pensiero viene, cioè nel senso che è una particolarità di questo paese, no? In cui alcuni meccanismi, alcuni investimenti a lungo termine, come suggerisce Francesco, effettivamente danno dei frutti molto tempo dopo. Potremmo pensare nel campo, appunto, della partecipazione politica, potremmo parlare nel campo della stessa decisione nel 1906 di dotare il paese di una costituzione, il primo tra i paesi islamici, e tante altre cose, anche il processo di modernizzazione così contraddittorio, così travagliato e così per certi versi diverso da quello di molti altri paesi. Quindi pensiamoci, io lo vedo anche questo come un simbolo perfetto per questo paese. Vediamo poi un altro fattore, qua c'è altre caratteristiche del pistacchio. Oh, qui torniamo al nostro amico Avicenna, insomma abbiamo parlato spesso, abbiamo fatto tante dirette dedicate a lui, abbiamo parlato delle sue scoperte, dei suoi scritti, eccetera, eccetera, eccetera. E ovviamente non poteva mancare anche un pensiero di Avicenna sul pistacchio. Avicenna lo individua come afrodisiaco, un potente afrodisiaco, ma anche come un curativo per le malattie del fegato, o anche come antidoto contro i morsi e gli animali velenosi. Rafforza la memoria, questo è provato, questo non solo lo dice Avicenna, le capacità intellettive, è un rilassante del sistema nervoso, agevola la digestione, riduce il colesterolo nocivo, quindi questo io devo farne anche abuso, regola il funzionamento del cuore, rafforza la vista, riduce lo stress negli ammalati di diabete, fa bene alla pelle, fa tutto. Tra l'altro, a Bronte, e qui torniamo appunto al pistacchio siculo, si raccoglieva una volta la resina di pistacchio, si spalmava sui punti doloranti, si aspettava qualche giorno e poi quando si raschiava via se ne andava anche il dolore. Quindi vedete che insomma le vecchie tradizioni, le vecchie, come dice, i metodi della nonna hanno sempre un perché. Adria dice anche: e il colore, questo verde, è solo il pistacchio. Sì, in effetti il verde pistacchio a me piace tantissimo. Io ho cercato una camicia verde pistacchio per anni perché era difficilissima da trovare. Insomma, mi piacciono vestiti abbastanza particolari, però è un colore, secondo me, veramente bellissimo proprio da indossare. Pistacchio, però, sì, sono buonissimi. Il pistacchio è veramente, veramente buono. E il pistacchio iraniano è veramente strepitoso. Allora, arriviamo all'Iran, perché insomma appunto di pistacchio iraniano, pare facile parlare di pistacchio iraniano. In Iran vi sono 90 diverse tipologie di pistacchio, e qui senza che entro adesso nello specifico, come vi faccio un elenco: il pistacchio Akhbari, quello Fandoghi, quello che lo chiama il Super Long, il Kalle Gucci, eccetera, eccetera, eccetera. Però è interessante vedere dove è coltivato, soprattutto le regioni del Kerman, Yaz, Khorasan meridionale, centrale, Fars, Semnan, Sistan e Beluchistan, Isfahan, Gasvin e Teheran. Sì, ma soprattutto io direi la parte appunto quella del Kerman, del Khorasan. Ricordo, questo già l'altra volta in una precedente diretta qualcuno già anticipava, parlare di Rafsanjani, perché Rafsanjani, la famiglia, era una famiglia di grandi produttori di pistacchio, sicuramente a livello industriale. E questo perché il pistacchio, come vedremo più avanti, è una pianta, anche questa è un'altra bellissima, consentito, immagine dell'Iran, cioè metafora dell'Iran, è un prodotto che ama semplicemente il grande caldo e il grande freddo, non ama le mezze stagioni, non ama i climi moderati, quindi cresce perfettamente in posti come l'altopiano iranico, in cui si alternano estati lunghi e roventi e anche inverni molto freddi. Quindi questo è un fattore importante anche per lo sviluppo e è la sua diffusione anche in Occidente. Adesso vedremo perché. Dall'Iran al mondo. Qui insomma parliamo un po', cominciamo a parlare dei paesi che comprano il pistacchio iraniano, che sono tantissimi, cioè noi ovviamente ci siamo dentro, siamo anche noi uno dei grandi importatori del pistacchio iraniano, nonostante anche noi abbiamo detto in Sicilia abbiamo la nostra produzione interna, produzione nostra italiana di pistacchio, però abbiamo visto sono la Germania, la Spagna, l'Italia, la Svezia, il Giappone, la Russia, gli Emirati Arabi, la Turchia, sono veramente tantissimi paesi che amano il pistacchio iraniano. Qui c'è una questione importante, è quella relativa agli Stati Uniti, cioè adesso faccio un esempio proprio chiaro: in molti paesi produttori di pistacchio, per via dell'altissima qualità del prodotto iraniano, si acquista il pistacchio d'Iran e lo si mescola con quello proprio per poter offrire un mercato, un prodotto che appaia buono. Cioè molto spesso quando tu compri il pistacchio nazionale, magari dentro c'è anche il pistacchio iraniano, per quello che alcune volte ci sono dei pistacchi più buoni, altri un po' più piccoli, altri un po' più decenti, è una pratica. Negli Stati Uniti invece il prezzo, questa è una cosa interessante, adesso ci arriveremo, il pistacchio iraniano costa 2-3 volte il prezzo autentico per via dei dazi, ma tutto questo ha una motivazione politica con un'origine storica interessante, e dopo lo vedremo. Però ecco, torniamo ancora un po' indietro, torniamo proprio alle origini. Nella Genesi il patriarca Giacobbe, quando manda i figli a fare rifornimenti nei pressi del Nilo, riporta appunto un brano della Genesi. Ecco, ho sentito dire che vi è il grano in Egitto, andate laggiù e comprate per noi, portate in dono a quell'uomo i prodotti scelti del paese, balsamo, miele, resine, laudano, mandorle e pistacchi. Quindi già nella Genesi esiste il pistacchio. Come racconta Plinio il Vecchio, insieme ad altre piante pregiate, il pistacchio è ancora citato nell'obelisco che il conquistatore del re Assiro Assurbanipal sul trono tra 668 e 226 a.C. fece innalzare la città di Kolach. Plinio il Vecchio, nella sua storia naturale, racconta che dalla Persia antica, attraverso le monarchie ellenistiche, e il governatore romano della Siria, Lucio Vitellio, i pistacchi arrivarono una prima volta, questa è una prima volta, in Spagna e in Italia tra il 20 e il 30 d.C. Allora, facciamo un attimo una pausa perché giustamente qui il nostro amico non ricordo l'alternativa che mi Sasanidi e a qua, che lo riscrivo. Hai ragione perché l'ho messo troppo in fretta. Allora, io riscrivo sotto Achemenidi, Sasanidi, Medi o Safavidi. Allora, giocate, questa è ho scritto male, Achemenidi, Medi, Sasanidi, Medi, Safavidi. Allora, giocate, scegliete, dovete mettere una solo, perché giustamente se no non se lo ricordo, l'ho fatto vedere soltanto un momento. Pistacchi, dice Adria, beh, insomma, sarebbe un'ottima soluzione. Io ricordo, faccio rivedere un attimo anche il banner, quello con, insomma, con la scritta quiz: quale dinastia o popolo della storia dell'Iran era associato al consumo del pistacchio? Safavidi, Achemenidi, Sasanidi o Medi? Ecco, insomma, questo, uno di questi quattro, ne potete scegliere uno, se no sarebbe troppo facile. Allora, peraltro dovremmo tirare a sorte, perché comunque sarà un'estrazione. Allora, questo era le primissime testimonianze del pistacchio, appunto dalla Bibbia, e poi dopo arriviamo all'epoca dei Romani. Però questo che dicevo prima, il fatto che il pistacchio non sopporti le mezze stagioni, è una verità, ma è anche un problema. Quindi ha bisogno di climi che passino direttamente dal grande freddo al grande caldo, quindi non è facile da trapiantare. Quindi quando arrivano in Italia, i romani le piantano appunto in Liguria, Puglia, Campania e Sicilia, dopo un po' vengono abbandonati, le piante li inselvatichirono e gli italiani le riciclarono come legna da ardere. Quindi c'è una prima vita del pistacchio in Occidente e soprattutto in Spagna e in Italia, che però poi dopo un po' finisce e non ha un grande successo. Però poi che succede? Qui rientra proprio alla grande in scena la Persia, che gli arabi conquistano la Persia, no? Sappiamo la storia. E quando arrivarono in Sicilia, avviarono il secondo percorso. Ah, voi sapete, questa è una storia di cui abbiamo parlato, no, tante volte. Cioè, sì, è vero, la Sicilia ha avuto la dominazione araba. Che c'entrano i persiani? C'entrano perché intanto nell'esercito persiano c'erano molti che venivano proprio da Khorasan. Anche questo mi perdonerete, citazione fatta mille volte, in Sicilia, ma anche in Calabria, c'è un cognome molto diffuso che è Khorasanniti, che chiaramente è di origine persiana, è deriva da Khorasan. E nella cucina e in tanti altri aspetti, che sarebbe proprio magari una volta interessantissimo così raccontare in una diretta dedicata, la Sicilia ha un'influenza araba ma anche persiana, e quindi il pistacchio, come dire, in un certo senso deve proprio questa influenza. Quindi intorno al 900 d.C., ovviamente, che in Sicilia la coltivazione viene ripresa, incrociando le nuove piante domestiche con quelle inselvatichite. Un terreno particolarmente adatto, con le sue ceneri vulcaniche, si rivelò l'Etna, quello che gli arabi chiamarono Jebel, la montagna per eccellenza, da cui la doppia locuzione di monte, dal latino e dall'arabo, il siciliano Mongibeddu, italianizzato in Mongibello. Ecco, questo poi non entro nel dettaglio, però insomma è interessante, no, questo passaggio della storia anche di un prodotto che è diventato poi anche in Sicilia molto importante. Per dire quanto sia importante il pistacchio in Iran, nel 2017 addirittura è nato la borsa del pistacchio. L'11 febbraio, sapete, l'11 febbraio non è una data casuale, perché l'11 febbraio è l'anniversario della rivoluzione, e quindi hanno fatto nascere la borsa del pistacchio, che è la prima borsa al mondo ed è in Iran. Per sostenere, come dicono quelli bravi, il brand, diciamo, il rafforzamento del made in Iran e il sostegno ai produttori, e quello che disse l'allora direttore della borsa di Teheran: sarà il centro indiscusso del mercato internazionale dell'oro verde. Adesso arriviamo anche a vedere perché sono arrivati a fare questo lavoro qua, cioè perché questi si sono inventati questa borsa. Giustamente dice Adria: zafferano, l'oro rosso, pistacchio, l'oro verde. Infatti anche allo zafferano potremmo dedicare poi magari una, una puntata, sarebbe interessante anche quello. Proseguiamo un momento. Tanto se ci sono anche qualche domanda, qualcosa, io rifiato un secondo. Ai nostri amici, bevo un momento, abbiate pazienza, ma è stata una lunga giornata. Intanto ci sono i primi tentativi Achemenidi, quindi insomma mi sembra che i nostri amici insomma abbiano qualche idea. Achemenidi, però chiedo a Miriam di riscriverlo, perché è scritto Achemenidi, invece Achemenidi non è perché non lo veda, è semplicemente perché il sistema poi è un sistema in automatico, quindi poi rischio di scordarmelo. Chiedo comprensione e pazienza, perché non vorrei poi che Miriam non ci fosse poi nel sorteggio. Vedo che insomma vi siete orientati tutti, basta che non copiate tra di voi, ho capito che state copiando, però insomma vabbè, è interessante anche questo. Allora, torniamo un momento a noi. Perché nasce nel 2017 la borsa del pistacchio? Perché in realtà tra tanti motivi di discordia, se benedetti ragazzacci, tra gli Stati Uniti e l'Iran, c'è anche quello dei pistacchi, nel senso che fino al 1979 di fatto gli Stati Uniti non producevano pistacchi, cioè erano, li importavano dall'Iran, con cui tra l'altro era uno dei partner principali, perché erano alleati, erano comunque, collaboravano ai tempi dello Shah, quindi non avevano questa esigenza. Ma con la crisi famosa degli ostaggi dell'ambasciata americana a Teheran, il 4 novembre 1979, i famosi 444 giorni che si concludono la liberazione soltanto nel gennaio dell'81, gli Stati Uniti smettono di comprare pistacchio dall'Iran e, per rimediare a questo vuoto, cominciano a produrli e scelgono la California, dove partono praticamente da zero e in una trentina di anni conquistano però un primato mondiale, ne producono tanti, ne consumano tanti, ne vendono tanti. Anche perché a un certo punto, le solite questioni di guerre commerciali, si scopre che i pistacchi iraniani erano particolarmente contaminati da tossine dovute a funghi e muffe, scusate se dico qualche bestialità, e nel 97 addirittura l'Unione Europea ne bloccò l'importazione, poi dopo venne rimossa. Nel frattempo però Stati Uniti e Iran si facevano la guerra anche su questo, quindi l'Iran, non potendo più venderli negli Stati Uniti, ovviamente, come fa sempre per molte altre cose, ha cominciato a orientarsi verso l'Oriente, soprattutto in Cina, dove ne vende tantissimi. Quindi è così. Però questa guerra di prezzi, di dazi, di commercializzazione, anche, come dire, con delle forzature molto forti, l'ha portato nel 2017 alla creazione di questa borsa internazionale del pistacchio a Teheran. Tra l'altro ricordo che a Teheran c'è la borsa del pistacchio, c'è anche la borsa dello zafferano, anzi c'è la banca dello zafferano, ma quello poi ne parleremo un'altra volta, che è interessante, questi prodotti che dall'antichità ai giorni nostri rimangono prodotti preziosissimi, tanto che quando andate in Iran, qualcuno viene all'Iran, spesso vi regala, no, la cosa di zafferano, io ne ho dato pure, magari qualcuno ci rimane pure così, mazza, ma che mi ha portato, se non ha portato niente, ma insomma è una cosa anche di valore, anche ha un suo valore, anche il suo valore commerciale, economico, non indifferente. Oh, questa è una cosa interessante. Nel settembre del 2015 c'è stato un gemellaggio tra il comune di Bronte e la città iraniana di Damghan. All'interno, sapete che quello era il momento molto favorevole sulla scia degli accordi sul nucleare, quindi una collaborazione sempre più viva tra Italia e Iran dal punto di vista commerciale. Ci fu ovviamente anche questo gemellaggio, che fu una cosa interessante, fu una cosa insomma nuova, e insomma potemmo un po' tutti quanti anche scoprire queste due differenze di pistacchio, quello di Bronte e quello iraniano. Poi sapete insomma le cose come sono andate, come stanno andando, per cui in questo momento la situazione non è proprio il massimo, però rimane comunque il pistacchio uno dei prodotti che anche noi italiani spesso acquistiamo dall'Iran, uno dei prodotti tipici. Bene, allora, questa era la mia presentazione, spero che insomma abbia soddisfatto qualche vostra curiosità, spero che insomma sia stata chiara, abbastanza fluida, e nel così, nell'esposizione. Come dicevo appunto con Davuto, abbiamo pensato che ogni tanto potessimo anche dare un premio un po' più consistente. Io, già che ci sono, un po' controvoglia, un po', diciamo, non sempre entusiasta di farlo, approfitto di questi minuti in cui magari potete continuare a giocare e invito tutti a giocare, a mettere l'hashtag per avere il sorteggio. Ecco, grazie, sì, Francesco, mi piace questa variante al gioco perché c'è un minuto di ricerca. Sì, ma infatti anche per stimolare un po' una curiosità, no? Anche perché devo dire che molti dei nostri amici, a me dispiace che non vincano, che non abbiano vinto mai, qualcuno magari invece ha vinto tante volte, però è una questione di fortuna, è una questione assolutamente casuale, non mai pilotata. Cristina, molto interessante, ne ho imparato un sacco di cose. Grazie Cristina, mi fa piacere sentirlo dire te, anche perché insomma, tu sicuramente sai come usarlo bene il pistacchio in cucina. Anche noi spesso, insomma, in Italia tendiamo a mangiarlo così, io lo mangerei veramente da chilate perché è veramente una droga, però è veramente buonissimo. Però in cucina persiana è usato in modo anche molto, molto creativo. Oh, io approfittando di qualche minuto e probabilmente anche di così una pausa anche per voi per farvi un po' fare le ricerche, chi volesse giocare ancora o anche avere il tempo di mettere la propria scelta, torno a rivolgere un appello, nel senso che è una cosa che un po' mi scoccia, perché io non sono molto bravo a chiedere e a fare gli appelli, però noi abbiamo iniziato nella scorsa estate una campagna di crowdfunding che, devo dire, al momento è abbastanza lontana dal raggiungimento dell'obiettivo, nel senso che tutto questo, voi sapete che è fatto con grande passione e grande slancio, ma ha anche come dire, un proprio impegno anche economico. Io faccio soltanto vedere un attimo anche un po' la condizione in cui, aspetta, rimetto prima lo schermo verde perché altrimenti non si capisce nemmeno bene di cosa stia parlando. Però ecco, c'è un impegno che porta a dotarsi di una serie di attrezzature e di strumenti più o meno professionali, più o meno validi e speriamo sempre utili per cercare di dare un prodotto, un aiuto, un qualcosa che sia sempre più creativo, anche perché per come la intendo io questo lavoro, ma come intendo un po' in genere un po' tutti i lavori, secondo me è essere fermi cioè lasciare che qualcosa sia sempre uguale a se stesso, secondo me non ha molto senso. Quindi il mio obiettivo sarebbe quello di dare un prodotto che sia sempre migliore. Per essere sempre migliore sono necessarie, ahimè, anche delle spese, anche degli investimenti. Senza denari non si cantano messe, come diceva qualcuno. Per cui io vi rifaccio vedere un attimo questo spot brevissimo su come potete sostenerci, e intanto mi bevo un sorso d'acqua. Ci rivediamo tra poco anche per la conclusione del gioco, per la conclusione della puntata. Intanto, anche se avete delle domande, potete farle, siamo qui apposta. Quarta stagione delle conversazioni sull'Iran. Ci potete sostenere attraverso la campagna di crowdfunding che abbiamo lanciato su Produzioni dal Basso. Tutti i riferimenti sono qui sotto nel link che trovate. Con 10 euro il vostro nome sarà tra i ringraziamenti sul sito di Diruso. Con 25 euro avrete diritto a un calendario fotografico, sempre a tema Iran, ovviamente calendario dell'anno 2022. Con 50 euro avrete diritto sia al calendario sia a un audiolibro su un tema di storia contemporanea. Ci stiamo pensando, ma ci sono vari argomenti interessanti che tratteremo. Infine, con 100 euro avrete diritto a tutto quello che ho detto finora, più una giornata di formazione online, un corso di almeno 6 ore, che sarà molto interattivo e che prevede anche diversi materiali didattici che ovviamente un gruppo di persone non molto vasto, ma che ripeterà un po' l'esperienza che abbiamo avuto lo scorso anno, sempre per la campagna di crowdfunding. Oltre a tutto questo, sono ben accolte richieste, messaggi, tutto quello che appunto vi sentite di dire, il contributo che in vario modo volete dare per la nuova quarta stagione di Conversazioni sull'Iran. I riferimenti li trovate come sempre qui sotto. Iscrivetevi al canale YouTube, seguiteci sui social e non mancate sempre di dare anche il vostro. Grazie a tutti. Oh, bene, prima che mi dimentichi, dobbiamo cominciare a pensare anche a un futuro più immediato, cioè la prossima puntata dell'alfabeto persiano. La prossima lettera è la te, quindi cominciate anche a proporre, a suggerire delle parole con te, che iniziano per te, e così le potrò mettere al voto come ho fatto per le ultime due. Quindi che parole vengono in mente che iniziano con questa lettera? Così comincio a pensare, a preparare la prossima puntata dell'alfabeto persiano. Siamo oramai in metà novembre, e ricordo che questa quarta stagione termina il 21 dicembre con la notte di Shabbat Yaldà, che stiamo preparando, che insomma ci apprestiamo anche a presentare in modo più compiuto nelle prossime settimane. Tra l'altro, Cristina, in diretta, così tu non puoi assolutamente rifiutarti, abbiamo subito pensato a te di coinvolgerti ovviamente anche nella puntata, se puoi preparare e pensare a qualcosa, ovviamente per quella serata. Poi faremo tutto, mentre sarà una serata di poesia. Tanto Cristina ci suggerisce tutto il gelso, Tahil invece Adria. Pensateci, cominciamo a raccogliere un po' di suggerimenti, in modo che poi io li possa mettere in una forma di sondaggio e ovviamente farveli votare da qui magari a venerdì, quando venerdì poi c'è la rassegna persiana, e magari annunciamo direttamente il risultato della votazione. Sono tutte cose interessanti. Antonella va sempre sullo specifico, anche da profonda conoscitrice del mondo persiano. E vi ricordo, ritorno un attimo a quello detto prima, questo è il link, lo trovate nei commenti, dove potete partecipare alla campagna di crowdfunding. Io ricordo che appunto si può donare quello che volete, quello che potete, quello che volete. È importante perché ci sono appunto delle spese da sostenere. Io l'augurio è di proseguire, ma per proseguire io voglio andare avanti, non mi piacciono le cose ferme, non mi piace un'idea di pura conservazione del presente. Quindi per fare una quinta stagione delle conversazioni sull'Iran, da cominciare con il 2022, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Abbiamo già ricevuto l'aiuto di tanti amici, che ringrazio ancora una volta, sono poco meno di 40 persone che hanno già dato un loro contributo. La richiesta è, per quello che potete, contribuite tutti, perché sarebbe interessante. Ah, ecco un'altra cosa, Tanai, solitudine, Cristina, bello anche questo, bello, bello. Ci sono, ce ne sono tante, penso, voglio dire, una lingua veramente ha tantissime varianti, tantissime cose molto diverse tra loro. Siamo passati in fondo da Asadi a Bazar a Pestè, quindi insomma abbiamo toccato già tre aspetti diversi tra loro, come concetti, come realtà, come oggetti, come parole, anche come suono. Credo che la formula stia trovando insomma un certo gradimento da parte vostra, perché vedo che comunque siete in tanti a seguirci. Allora, io, ecco, ritornando un attimo qui a noi, c'era prima qualche commento che vedevo che mi pareva interessante. Grazie Daniela, che dice: faccio un appello per sostenere concretamente il lavoro di Antonello, datevi da fare. Grazie, è veramente un grosso sponsor. I pistacchi iranesi sono veramente speciali, dice Antonello, è vero, verissimo. Daniela ringrazia sempre per i miei racconti, grazie. Tohial, fantasia, ma questa è molto particolare. Adria sta tirando fuori delle parole anche molto, molto, molto particolari. Ritorniamo un po' qui al nostro sfondo molto, molto iraniano, come avrete riconosciuto tutti voi. Ovviamente parlo di Naqsh-e-Rostam, alle mie spalle sono le tombe achemenidi, che sono poco distanti da Persepoli, che sono una delle tappe obbligate dei nostri viaggi che speriamo, come ripeto ancora una volta, di tornare presto a fare. Io qui aggiungo di nuovo allo streaming la pagina dove chi non vincerà questa sera potrà comunque acquistare da Persia Viaggi del pistacchio, e anche direi, a parte il pistacchio, questo è il sito appunto dell'agenzia di viaggi, che è questa serata lo sponsor, possiamo dire, di questa iniziativa e di questo gioco. Bene, allora, questo è il nostro amico che questa sera non ha potuto partecipare, a quanto pare pienissimo per fortuna, dico per fortuna di lavoro perché insomma, il momento non è dei più semplici in Iran, quindi sapere che comunque stia lavorando a traduzioni, ad altre cose comunque legate poi all'Italia fa piacere. Io ricordo anche che per questa settimana non abbiamo al momento altre dirette in programma oltre a quella di venerdì classico, la rassegna persiana. Mi piacerebbe anche fare proprio invece una diretta, ma questo sapete voi che ne pensate, in cui magari parliamo anche un po', visto che non manca tanto alla fine di questa stagione, capire cosa vorreste, di cosa vorreste sentir parlare, di cosa vorreste parlare, cosa vi piacerebbe venisse cambiato nella preparazione e nella conduzione di queste dirette, perché è un momento che forse da un pochino che manca. Abbiamo fatto una parte molto molto intensa all'inizio della stagione. In questo momento ci sono stati anche delle cose da preparare un po' più complesse, ma sicuramente un momento di riflessione insieme nostro con voi a me piacerebbe molto. Allora, qui io ricondivido invece un attimo, ho messo il link, ma vi faccio rivedere anche questo, perdonate, ma veramente manca poco alla fine un po' della campagna di crowdfunding che finirà il 31 dicembre. Questo è il sito, questo è quanto abbiamo raccolto e questo è quanto vorremmo raccogliere, quindi vedete che non siamo neanche a metà dell'impresa. Mancano 46 giorni e noi ringrazio veramente tutte le persone che ci hanno sostenuto e abbiamo però ancora bisogno un po' di voi anche per fare in modo di poter continuare ancora nei prossimi mesi, chissà, anni, non lo so, quello che sarà. Bene, allora, detto tutto questo, io andrei a questo punto però a giocare, perché credo che insomma la serata si avvia verso la conclusione e non so se volete altri, qualcuno vuole ancora giocare, c'è bisogno di qualche minuto per partecipare, vuol dire qualcosa. Io mi bevo un sorso d'acqua, ovviamente vedete anche l'acqua è sponsorizzata con il logo di Dirus, questo però dobbiamo anche inventarci qualcosa. Tra l'altro ricordo pure che c'è tutta una parte diciamo di merchandising che anche quella potrebbe essere carino per sostenerci. Allora, Adria chiede, per Yalda fate il concorso delle foto di tavolo di Yalda? Ci stiamo pensando, lo avevamo fatto, se ricordate bene, per Noruso, dove insomma è stato premiato anche il migliore Afsin. Ci stiamo pensando, sicuramente ci saranno, come l'altra volta, il concorso per la migliore interpretazione di una poesia e anche per una poesia originale. L'anno scorso abbiamo avuto una lunga nottata di poesia perché abbiamo terminato alle 2 di notte, iniziando se non sbaglio alle 10 o alle 10 e mezza. Ricordo sempre che qualche amico scrive: ma non facciamo l'alba, ma la notte è proprio il freddo e anche un po' la stanchezza, ma anche il grande entusiasmo perché veramente eravamo tantissimi. Speriamo di esserlo anche quest'anno. Speriamo di non essere costretti a stare a casa perché magari quindi il mio invito per quello che conto io, per quello che posso valere io, però è vaccinatevi se non l'avete ancora fatto, per favore. Cioè, veramente per favore, ve lo chiedo proprio come favore. Non è possibile che dopo tutti questi mesi siamo ancora così perché ci sia qualcuno che pensa che sia più pericoloso il vaccino del virus. Pietà, abbiate pietà. Come dire, io non credo che noi vaccinati, e siamo tanti, qui forse siamo la maggioranza, spero, possiamo avere una pazienza infinita, cioè di tollerare di essere ostaggio dell'imbecillità degli altri, perché insomma è veramente pesante. Angela dice: Tabriz, bella questa cosa, questo suggerire una città, c'è cioè una città come Tabriz, che è però una città particolare dell'Iran. Mi verrebbe a dire: perché non Teheran allora? Ma perché no? La notte di Yalda, dice Miriam. L'anno scorso è stata super, sì, però io devo dire, è una delle cose di cui sono più contento, più orgoglioso. Tra l'altro si concluse, visto che insomma, abbiamo condiviso all'inizio della trasmissione una notizia brutta, una notizia triste, come quella della scomparsa di Akbar Golì. Ricordo che invece quella notte, a conclusione della lunga diretta, una delle nostre amiche, che sapete di Negà, che è diventata mamma da poco, mi disse, guarda, come chiamano loro zio, tra un po' diventerai prozio, quindi insomma diciamo, la nottata si concluse anche con una bellissima notizia di questo tipo, oltre alle battute di Dawood eravamo appunto per lui erano le 5 di mattina, c'era ancora voglia di cazzeggiare, ma insomma avremmo continuato a lungo. Quest'anno, dall'altro, anticipo che se ci riusciamo, se non succede nulla nel frattempo dal punto di vista della pandemia, probabilmente noi, cioè noi i conduttori, almeno noi che siamo qui in Italia, saremo fisicamente nello stesso posto e quindi avremo anche una regia un po' diversa, cerchiamo anche di fare uno scambio, anche una scenografia diversa. Perché su Terano sono già state fatte dirette, pure tu c'hai ragione, Angela, hai perfettamente ragione, è vero, quindi è giusto pure fare Tabris, magari. Però, notato, questo in modo molto partecipativo e democratico, io lo metto ai voti, quindi metterò finora tutte le parole che avete messo voi, magari ne aggiungo pure almeno una che mi viene in mente a me. A me pensate che io, fissato con la storia politica, avrei detto Tudeh, che sapete che è una parola che significa massa, ma che si identifica col Partito Comunista iraniano, insomma, una storia anche molto tragica, però insomma, magari invece sta sempre due palle con queste storie che ci racconti tu, magari facciamo una cosa un po' più pure leggera, però vediamo pure con la T, dai, qualcun altro, suggerite qualche altra parola, dai, se no sono troppo poche. Antonella, scusa, adesso bevo un sorso d'acqua, scusa che sono veramente a secco. E ricorda, è da quella notte che è nato il mio viaggio con Di Ruso. E questo ci fa molto piacere, tra l'altro appunto io direi che molte persone che oramai fanno parte di quello che Antonella chiama il popolo di Tirusso ci hanno conosciuto quella serata, questo grazie al lavoro di Mohsen Yazdani che ha fatto una promozione incredibile quella volta e quindi molte persone che frequentavano i corsi di Persiano hanno poi conosciuto anche Di Rus e quella nottata. Tra l'altro io ricordo ancora, immagino che non abbia la possibilità di sentirci, ma veramente ancora un abbraccio anche a Mohsen che in questo momento è giù a Teheran. Insomma, è stato colpito in modo molto, molto duro da questo lutto. Francesco, non mi sovvengono, Turan, sì, beh, proprio pure parlare di Turan, Tiran, il Turan, gli Irani, i Turani, tornare quindi allo Shahnameh, anche, ma anche qualche parola, dai, qualcosa un po' più semplice. Tabestan, beh, perché no, è vero, parliamo anche quello, cioè parliamo anche di parole più semplici, parliamo di estate, l'inverno, quella con la rima Zemestan, l'inverno, però mi piace tanto. Bene, bene. Allora, io non vorrei però approfittare neanche della vostra pazienza e quindi andrei a questo punto direttamente a chiudere, diciamo, il televoto. Vediamo se c'è ancora qualcuno. Tavallod. Ah, beh, però questo è carino. Tavallod, Tavallod e Mubarak, cioè che ovviamente è il compleanno, il giorno della nascita. Anche questo potrebbe essere una parola interessante, però sono veramente tante. Datevi da fare intanto che continuiamo ad essere in linea, o magari mandatemelo anche a me per messaggio una volta chiuso, perché non ci sono problemi. Ancora qualche giorno, io conto entro domani magari di mettere la votazione con il solito sondaggio, la manda a tutti quelli che sono nella mia lista. Ecco, un'altra richiesta: chiunque volesse ricevere via WhatsApp gli aggiornamenti di queste dirette, me lo facesse sapere. È importante che mi mandi poi un suo contatto. Ah, beh, brava, brava Antonella, Tarof. Diciamo, mandare un contatto io lo metto nella mia lista, oppure ancora di più sarebbe meglio su Telegram, ma in Italia Telegram è poco usato, perché è il modo secondo me meno anche invadente, cerco di essere poco invadente, ma di essere sempre puntuale per mandare sia per ricordare la diretta, sia per mandare poi dopo il podcast e registrazione. Tarof, sapete che è il Galateo persiano, è vero pure che abbiamo dedicato una puntata, una delle primissime dirette, mi sa che Antonella ancora non ci conosceva, con Dawood, quando eravamo proprio agli inizi, probabilmente andavamo forse su Instagram. Ma eravamo proprio veramente agli albori delle conversazioni sull'Iran, era veramente l'inizio di tutto. Quindi forse quello lo potremmo recuperare, magari anche sviluppare in un altro modo. Però la metto ai voti, Tarof, perché comunque mi piace molto. Poi sapete che attenzione pure a vedere come si scrivono le parole, perché come sapete anche di te in persiano ce ne sono diverse. Adesso non vorrei dire una cavolata, ma insomma sono fatte. Tariq, oppio, ah, questo mi piace, bello, no? Sì, abbiamo fatto il tarof, è vero, quello abbiamo fatto perché tutte le espressioni ci siamo sbizzarriti quella sera, però anche sull'oppio non è mica male come trasmissione. È vero che una sera abbiamo suggerito di fumare gli scorpioni, da là è scoppiato uno scandalo perché noi è uscita questa storia che nella provincia di Kerman qualcuno si fumasse gli scorpioni che avevano un effetto, perché il veleno aveva un effetto allucinogeno, è scoppiato un casino con degli appelli: no, non lo fate, è pericoloso. Ma noi non stiamo, cioè, lo stiamo dicendo per scherzo, stiamo raccontando che qualcuno faceva. Figuratevi se quando magari facciamo i viaggi poi portiamo la gente a farsi le canne di scorpioni, insomma. Trasgrediamo con l'oppio, ma più che altro l'oppio che sembra, passa ogni dolore, veramente. Vabbè, lasciamo perdere, è un discorso lungo, però nella cultura anche del paese dell'Iran ci sta anche come per parlare anche del problema, poi la dipendenza da oppio, di quello, tutto quello che ha suscitato. Taranè, canzone, bello anche questa, Cristina scatenatissima, vai, mi raccomando, ci piace. Allora, io a questo punto chiudo intanto però il televoto, do la soluzione, così insomma non vi impazzite. Chi ha giocato a questo punto sa chi parteciperà alle stazioni e chi no. La risposta giusta era, vediamo un po' chi indovina, vediamo un po' chi ha detto, tra queste opzioni qual era? Lo scrivo qua. Era questa qui, Achemenidi. Erano gli Achemenidi, che era come una dinastia, insomma, il popolo degli Achemenidi, che era associato al consumo del pistacchio. Quindi era ovviamente una tradizione antichissima. Quindi adesso ci arriviamo anche, insomma, a definire un po' l'ultima fase di questa serata. Condividiamo di nuovo la nostra schermata con la pagina per giocare. Vediamo quanti hanno indovinato la risposta. Sono 9, quindi insomma non sono pochissimi, siete stati indubbiamente bravi. Dispiace per insomma, chi non ha indovinato, però era anche per dare un po' il così, insomma, un po' per una volta una dimensione anche un pochino più così di partecipazione, ma non solo casuale, non solo dovuta alla fortuna. Bene, allora siamo veramente in chiusura, un'ora tonda tonda, ci siamo arrivati anche questa sera. Diamo via, io mi tolgo e vediamo chi è il fortunato o la fortunata che vince un chilo di pistacchi iraniani. Via, vediamo un po'. Adria vince un chilo di pistacchi iraniani. Bene, sono contento per te, Adria. Il tuo indirizzo io ce l'ho, quindi non devi nemmeno darmelo, girerò io a Dawood. Tempo al tempo, pazienza, perché anche il povero Dawood si dovrà insomma attrezzare per spedire tutto, ma ce la faremo, in qualche modo riusciremo a fartela arrivare. Lo sapevi, beata te che sapevi che hai queste doti, ma ci credo, lo sapevo, perché tanti quando lo sapevo che oggi vincevo, altri tanto lo sapevo che non vincevo. Va bene, allora io ringrazio davvero tutti per aver partecipato, vi invito a... No, li regala a qualcuno di tua scelta? No, perché? No, perché li regali a qualcuno di mia scelta? Che vuol dire? Hai vinto tu, semmai scegli tu. Insomma, mi dispiace, non devo fare i favoritismi. Ciao a tutti, che bella puntata, grazie. Perché no, Adria? Se, allora, facciamo una cosa, perché se Adria non li vuole, allora ci giochiamo. Però non capito perché non li vuoi, perché non li vuoi. Dai, dimmi al volo, perché non mi fare a me essere arbitro della contesa, perché mi dispiace fare delle preferenze e in questo devo essere assolutamente imparziale. Però mi piacerebbe, insomma, se ci sono problemi perché pensi che in Svizzera sia più complicato farle arrivare o perché, non lo so. Io penso poi che a un certo punto è la fortuna, che cosa ci possiamo fare? Un bel premio? Non ti piacciono i pistacchi? Infatti, Adria, ti piacciono i pistacchi? Sì, perché ho un fornitore personale all'Iran, li regala a qualcuno. Allora, facciamo così, fermi tutti, non andate via, che rigiochiamo. Scusate, io non in questo caso, allora, lasciamo pure di nuovo Adria dentro il gioco senza che cambio, scusate, perché sennò è troppo complicato, ma rigiochiamo. Anzi, a questo punto... facciamo una bella cosa, no, restiamo così, pensiamo con quelli che hanno indovinato, che mi sembra giusto, e io rigioco di nuovo e vediamo chi vince, dai, mi sembra anche più giusto. Aridaglie, ma allora Allora è truccato questo, rivince sempre Adrian, non è possibile. Devo rigiocare di nuovo, ma non è possibile, è incredibile. No, se esce un'altra volta, questi hanno taroccato questo sistema, non è possibile. Antonella, vince Antonella. Oh, sono contento. Qualcuno che non aveva mai vinto. Antonella vince 1 chilo di pistacchi iraniani. Antonella, ci sei ancora? Spero di sì. Dimmi di sì, così poi mi mandi indirizzo e tutto quanto. O per la delusione hai già staccato tutto, avevi tirato una martellata sullo schermo. Vabbè, comunque ricordo, la vincitrice della serata è Antonella Spina. Quindi grazie a tutti, questo è il vincitore definitivo, mi dispiace, abbiamo giocato 3 volte per riuscire a dare però... No, no, Antonella, non tu, mi dispiace, l'altra Antonella, Antonella Spina, ha vinto lei. Serata curiosa, nessuno li vuole, ci sono qui. No, ma Antonella, vediamo poi se manderò un messaggio, però insomma, aveva vinto, però mi dispiacerebbe se se ne fosse nemmeno accorta. Dacci un segno, Antonella. Ah, ecco, non vedevo chi è Antonella. No, Antonella, mi sembrava strano. Povera Antonella, ovviamente gioca sempre, però va bene. Allora, signori, io posso soltanto a questo punto un etto ciascuno. Sì, lo so, il povero Davud a mandarli a tutti, caro gli costa, diventa un problema. Va bene. Allora, sì, serata strana. Comunque, sì, effettivamente ha avuto un esito particolare, vedremo adesso insomma, di arrivare a Dama e di contattare la vincitrice. Ringrazio comunque anche Adria per aver rinunciato, insomma, sempre un gesto di generosità. Domani ne compro, mi è rimasta la voglia. Ecco, questo insomma, è anche un esempio per invogliarvi tutti voi di acquistare prodotti persiani. Bene, allora. Grazie davvero a tutti. Ci vediamo, credo, a questo punto venerdì sera. Se non ci saranno altri appuntamenti prima, rimanete sempre tutti in contatto con noi, mandatemi i vostri contatti, le vostre preferenze e mi raccomando, se potete, chi può, chi ha voglia di sostenerci con la nostra campagna di crowdfunding. Per noi è importante pensare a una quinta stagione, a un proseguimento di questo lavoro che spero insomma, sia gradito, ma che come tutte le cose ha bisogno anche di un aiuto concreto. Vi saluto con un ultimo ricordo, un ultimo sguardo affettuoso nei confronti di Akbar Golì, il nostro amico che ci ha lasciato qualche giorno fa, ma rimarrà comunque con noi. Come dicevano quei versi di un poeta persiano dell'antichità, finché i nostri cuori resteranno sconvolti, nei nostri cuori sconvolti sarai sempre con noi. Grazie, grazie a tutti davvero e alla prossima trasmissione, quando volete.